non solo non è sufficiente, ma non è un altro paio di maniche. Se per amore intendiamo un atteggiamento di gratuità, l'atteggiamento di gratuità può essere anche quello, a meno che per fare qualcosa si intende qualcosa che non mi coinvolge, cioè in cui io non sono per niente coinvolto, che lo faccio per dovere, oppure per meritarmi il paradiso, oppure per una specie di...
Ma io posso anche non farlo con il calcolo di meritarmi il paradiso, lo posso fare con il semplice fatto di superare cioè qualche cosa che mi costa sacrificio, insomma, che mi costerà sicuramente un enorme sacrificio. Non è che per questo ci deve essere per forza implicito un calcolo...
Sì, ma non si fa una cosa che ti costa un enorme sacrificio se non per due motivi. O per essere bravo o per amore. Non ci sono altre possibilità. Oh, come ti pare, chiamalo essere bravo, essere giusto, come vuoi. Ma è diverso che per amore. È diverso che per amore. Perché è un'affermazione della tua superiorità. Quindi è un'affermazione di protagonismo. L'amore è esattamente il contrario di un'affermazione di protagonismo.
Sì, ma il fatto è che l'amore non te lo puoi dare. Cioè,
è proprio questo che qui viene detto. È proprio questo che qui viene detto. È proprio quello che stavamo dicendo quando dicevamo che solo Gesù e il rapporto con Gesù può dare, personale con Gesù, può dare una trasformazione qualitativa delle persone. Insomma, se tu fai una cosa perché è giusto, tu obbedisci ad una legge, bene che vada. Tu fai un adempimento, bene che vada, ripeto, perché nessuno ti libererà dal dubbio che quell'adempimento tu l'hai fatto, non perché era giusto, in fondo, ma perché tu volevi sentirti giusta.
Ma quello è il massimo che posso fare da sola.
Benissimo. Allora, se è questo che intendiamo, questo non è l'amore.
Cioè, il resto, voglio dire, non posso darmelo da sola.
E qui è appunto quello che Gesù insegna. Qualcosa che non ti puoi dare da sola. Gesù non sta insegnando qui qualcosa di possibile, ma qualcosa di impossibile. Leggiamole tutte queste frasi e poi sentirete dirvi che siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Oppure l'albero produce i frutti a seconda di che albero è. Oppure non chi dice ma chi fa. Oppure, insomma, tutte le frasi dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima di questo capitolo, insistono precisamente sul fatto che ciò che viene detto qui non è il frutto della buona volontà, ma è ciò che Dio dà a coloro che se lo lasciano dare. Cioè è una diversità qualitativa da quell'altra cosa che stai dicendo te. È un altro paio di maniche, è una roba dell'altro mondo. Infatti, perché si continua a dire qui? Ma insomma, se voi amate quelli che già vi amano, che cosa fate di speciale? Cioè, in che cosa siete diversi dagli altri? Dov'è la vostra novità? E poi si ribadisce. Tutti sanno fare in questo modo. Sì, cioè, non c'è bisogno di Gesù.
Io avevo preso questa frase qui. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete? Allora io aggiungevo, si può arrivare a fare del bene anche a quelli che ti fanno del male. Quindi, ma comportarsi in questo modo equivale a amare? Mi pareva di no.
Sì, hai capito? I due verbi greci, no? Il leo e l'agape, sono diversi. L'amicizia oppure il rapporto amichevole è un conto, il voler bene è un'altra partita, cioè io credo che sia così.
Qui non sono in gioco quei due verbi, però il problema è di prendere tutte le frasi insieme nel contesto dell'insegnamento di Gesù, specifico di Gesù che qui si sta esponendo, che rende l'idea bene di che cosa è fare del bene messo in parallelo con amare, messo in parallelo con prestare senza aspettarsi nulla. Quello che si sottolinea attraverso queste frasi parallele è la gratuità, caratteristica propria, specifica, dell'amore, in quanto Dio solo è capace di amare e ti comunica questa capacità di amare. Questo è ciò che Gesù annuncia quando dice il regno di Dio è qui, cioè questa possibilità di vivere io ho portato qui. La portata di queste frasi, che sono poi tutte parallele, cioè una sinonima dell'altra, sono precisamente nell'indicare la novità e inaudita, incredibile, impossibile, che Gesù è venuto a portare nel mondo, che annuncia con la parola perché vive con la vita. Il Vangelo di Luca dice, l'autore del Vangelo di Luca dice di Gesù all'inizio del libro degli Atti, per riassumere il Vangelo, dice che nel Vangelo c'è quello che Gesù fece e insegnò. No? Quindi qui ciò che egli insegna presuppone ciò che egli fa. Quindi anche qui vale questo. Questo è ciò che è lo stile di vita di Gesù, o che Gesù ha imparato da Dio e che insegna o porta o trapianta tra di noi, e che è precisamente ciò che è non la buona volontà o ciò che è possibile alla buona volontà, ma solo è possibile a chi crede, che Dio dà a chi se lo lascia dare. Questo è ciò che qui si intende per amore, per fare del bene, per gratuità. È precisamente la manifestazione visibile, incarnata umanamente, su scala umana, di ciò che Dio è, figli dell'Altissimo. Come Lui, come il Padre vostro. Questo è ciò che viene insegnato, cioè la vita di Dio, o lo stile di vita di Dio, che Gesù vive e quindi insegna, e che annuncia, e non solo annuncia, dà, non solo dice, dà ai suoi.
Sembrano anche tre livelli diversi, però amate, fate del bene, prestate.
Non sono livelli, sono sinonimi. Tant'è vero che dopo si torna, guarda dopo, vai avanti dopo il terzo livello, va un po' avanti e vedi che torna amate, allora non è il terzo livello. Okay. Prima si dice amate, no? Poi fare del bene, poi prestare senza sperare di, cioè prestare gratis, e poi amate. Dunque non è questione di livelli, qui è questione di sinonimi. Poi, perché solo così voi siete figli dell'Altissimo, e poi siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. È chiaro che qui si sta battendo, ribattendo, girando e rigirando intorno alla caratteristica dell'amore di Dio o della vita di Dio, che è quella della generosità e della gratuità fine a se stessa, cioè gratuita, pura, cosa che è umanamente impossibile. Non è questione che con un po' di buona volontà ci si arriva. Nella migliore delle ipotesi, con un po' di buona volontà, si potrà arrivare a fare degli adempimenti, ma non delle gratuità. E la grande differenza fra una spiritualità della legge e una spiritualità dell'amore è precisamente qui. La grande battaglia che poi faranno le lettere di Paolo per chiarificare, mettere in luce che ciò che è caratteristico di Gesù, ciò per cui Gesù ha superato il giudaismo, ciò per cui il cristiano non è il giudeo e via di questo passo, sta qui. Sta nel fatto che, tipico dell'insegnamento di Gesù, non è l'osservanza di una legge, ma è il trapianto della vita di Dio nelle persone umane. Dio si è fatto uomo, come diciamo adesso, cioè è questa specie di impossibile diventato possibile. Questo è Gesù e questi sono i suoi.
E qui dove dice, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. E qual è il significato di questa frase? Lì un poco più sotto, al 39, no, 40. Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Cioè, lo intende in questo senso qui, cioè ognuno ben preparato, cioè ognuno che si mette in linea, cioè con questo comportamento qui, cioè con questa capacità di amare, oppure che cos'altro significa quella frase lì?
Anche quella lì va messa insieme con le altre che vengono prima e dopo. Cioè, può un cieco guidare un altro cieco? È una parabola, no?
Sì.
Perché si prende l'immagine di ciò che può fare un cieco, cioè può un cieco fare da guida? No. Allora, dopo si prende un'altra parabola, un'altra immagine parallela. Può un discepolo superare il maestro? No, si dice, ed è parallelo e consecutivo a quello di prima. Cioè, può un cieco fare da guida? No, perché è cieco. Può un discepolo superare il maestro? No, perché è discepolo. Allora, come questo è no, come questo è impossibile, così quel che viene dopo. Tu non puoi giudicare il tuo fratello, che presuppone che un cieco possa guidare un altro cieco, che un discepolo possa essere da più del maestro. Tu sei un discepolo, non un maestro. Tu sei un cieco, non una guida. Cioè, l'altro è come te, tu sei come l'altro, la superiorità sull'altro è impossibile, impensabile. Tutto questo viene detto prima con due parabole. Quella del cieco che non può guidare un altro cieco, quella del discepolo che non può superare il suo maestro, e dopo due smentite paraboliche si danno le due smentite dirette. Tu non puoi giudicare. Se lo fai, sei un ipocrita. Cioè, si vede molto bene che non lo puoi fare in buona fede. Perché è impossibile che tu possa considerarti superiore all'altro. Tu non lo sei.
Questo va bene, la parabola l'ho capita, ma qui questa frase, ma ognuno ben preparato sarà come
un un'altra parabola, come il cieco. Può un discepolo superare il maestro? No, perché nella migliore delle ipotesi diventerà come il maestro, ma non superarlo.
Può guadagnare, però.
Capito? Questa è la frase. Prima aveva detto, può un cieco fare da guida un altro cieco? No, perché cadranno tutti e due in una fossa. Sono due parabole parallele per dire che cosa? Quel che verrà spiegato dopo. Può un fratello giudicare un fratello? No! È il tipico modo di parlare del Vangelo, no? Parabolico prima e poi col discorso diretto, no? Prima si fa un'immagine e poi si esce dall'immagine. E così è qui. Cioè una frase si spiega con l'altra. Dopo si va avanti, infatti se ne dice un'altra. Si dice un albero buono, anche questa è una parabola, può produrre dei frutti cattivi? No! Vedete che è sempre parlare parabolico per dire la stessa cosa, cioè per dire, insomma, se tu sei un discepolo di Gesù, queste cose si devono vedere, non si vedono, non lo sei! E basta! Senza complimenti, cioè sentite, sotto sotto c'è una radicalità, che è la tipica radicalità evangelica, che dice o essere o non essere, o. Non ci sono vie di mezzo. O si vedono i frutti che ha dato Gesù, e allora tu sei di quella pianta. E se no, non lo sei.
Sembra quasi scoraggiare le persone in questo modo, perché in fondo è una questione anche di volontà, no? Uno cerca di...
No, è proprio questo che si combatte. È proprio qui l'inganno.
Ma da dove scappa fuori questa cosa?
Tanto uno dal fariseismo scappa fuori.
Insomma, prima uno bisogna che fa un primo passo per avvicinarsi.
No, perché il primo passo l'ha fatto Gesù. Il primo passo non lo fai te. E se pretendi di farlo te, tu non sei con Gesù. Sei da un'altra parte. Sei in un'altra barca.
Cammini davanti, cammini dietro.
Esatto. Esatto, tu cammini davanti e non sei al seguito.
E se decido di non seguirlo per tutto e in tutto, sono fuori?
Non solo per tutto e in tutto, se cominci con questo piede, no? Che è quello della buona volontà, tu non sei alla sequela. Cioè, se tu pensi di fare tu il primo passo, tu sei da un'altra parte, sei già partito col piede sbagliato. Ma perché? L'evangelizzazione è l'inizio della fede, perché il primo passo della fede è l'accoglienza di ciò che Dio ha fatto per noi, la conoscenza e l'accoglienza di ciò che Dio ha fatto per noi, non di ciò che noi possiamo fare per Lui, che per Lui possiamo fare un bel niente noi, e non ha bisogno di noi. È tutta un'altra qualità.
Questo siamo d'accordo.
Non è neanche così.
Allora io voglio stare nella mia tua.
Adesso ti aperta bella buca.
Così non ci arriverai mai.
Mai.
E sperimenterai solamente l'angoscia di non riuscirci mai.
E porta via una mucchia di scarpe. Ci arriva mai.
Ci arriverai mai. Perché la strada è sbagliata? No, è perché l'essenza dell'evangelizzazione è l'annuncio che un altro ti ama e ti ha redento, ha già fatto per te tutto quello che era possibile, gratis. Scoprire che un altro ti ama e rispondere, è tutto qui. Questa è la fede. E per questo ci vuole prima l'annuncio, la scoperta, l'evangelizzazione, l'essere rimasti conquistati da. Altrimenti tu parti per un'altra via, per un altro viaggio. Dici poco, l'amore è basta. Dimmi se dici poco, perché dire amare vuol dire offrire te stesso o te stessa, vendere te stesso, e quindi tutto. Cosa puoi dare di più? C'è qualcosa di più che si può dare che se stessi? Siamo noi che siamo figli del fariseismo, o meglio del protagonismo e della volontà assoluta di affermare noi stessi prima di tutto. Ma chi afferma se stesso prima di tutto non segue un altro, segue se stesso. E qui la differenza qualitativa del cristiano, che si chiama cristiano perché segue Gesù, dal dalla persona qualunque, da tutti gli altri, dice qui, no? O il peccatore, che si chiama così perché segue se stesso. Sembra una sciocchezza, ma questo è il tutto invece. Il nocciolo della questione è tutto qui.
Se una volta che tu hai deciso di seguire, ci vorrà anche l'impegno da parte tua, questa volontà di cioè non è un seguire automatico, voglio dire.
Ma insomma, quando te sei rimasto conquistato da un amore, si sa che c'è l'impegno, ma mica ti devi impegnare.
Mica tanto,
perché? Perché? Perché vuol dire che ritorna a galla continuamente, quello che la Bibbia chiama la tentazione, e cioè l'affermazione di sé. Ma facciamo l'ipotesi che tu sei partita con l'altro piede, cioè che sei rimasta affascinata, conquistata da un amore. L'impegno qui, intendendo per impegno, bisogna che ti sforzi, non ha più neanche senso. Non ti sforzi, non c'è bisogno che ti sforzi, non puoi fare diversamente.
In fondo non è una rinuncia di sé,
tutto facile.
Ama essere conquistati da un altro è già aver venduto se stessi, aver rinunciato a tirare l'altro verso di me. Ma tanto la differenza fra l'affermazione di sé e la dedizione di sé è tutta qui, no? La differenza tra l'egoismo o l'egocentrismo e l'altruismo o la dedizione è tutta qui. Sono due paia di maniche, due qualità della vita. Se è una, è una. Se è l'altra, non c'è via di mezzo. Questo non è questione di scoraggiare qualcuno. Qui è questione di parlare chiaro. Cioè di dire bianco al bianco e nero al nero. Tutto qui. Cioè,
le cose vanno dentro la storia, dentro le storie di ognuno di noi.
Ah, e beh, ma perché? Dove deve stare? Nelle nuvole? È nella storia di ognuno di noi.
Discorso che farei che uno si può lasciare e prendere dall'angoscia, può anche essere vero, voglio dire.
Non può essere vero, è vero.
Oh, allora sto cristiano invece da fidare ti dà angoscia.
Il che significa che non è più il cristianesimo, è un altro paio di maniche, quello che dicevo lei. Questa è la conversione.
Stasera parla bene.
Questa è la conversione. Questa è la conversione. Cosa vuol dire conversione? Vuol dire un'altra qualità della vita, capisce, un'altra pasta.
Non si è mai sapice. Per poco, borbotta, mi sta ben col lume, ma che capisce stasera. Stasera però incavolato e l'entusiasta. No. Stasera non fa la grigia.
Se ne parla il
perché?
Ma sono due cose sole possibili, non ce n'è una terza. Non c'è una terza tra queste due.
Capito, signorina? Ho dito clatri.
Sì, ma che? Tipo uno quando è cosciente di fare per esempio un peccato, no? Dice dunque, adesso io cosa sto facendo? Sto affermando me stesso.
Sì.
E finisce lì.
Ah, certo, se non hai un altro che te ne tira fuori, ricominci sempre, sei sempre lì, sta tranquillo.
Non bisogna che tiri fuori il peccato.
Ma che cos'è il pentimento? Che cos'è il pentimento? Quello che si chiama il pentimento di un peccato, che cos'è? È l'accorgersi di aver fatto un'affermazione di sé e abdicare. Ecco perché il pentimento è indispensabile per il perdono. Non perché è una condizione, cioè se tu non sei pentito io non ti perdono, quasi che fosse un baratto. È che il perdono è l'amore gratuito, no? Allora, l'amore gratuito non passa se tu non lo vuoi. Se il canale non è aperto, la grazia, dicevo di prima, che è l'amore gratuito di Dio, non passa. Ma non perché non vuol passare, perché non può passare.
Ma cioè, se poi ti rendi conto che rifai lo stesso peccato poi dopo, cioè che senso ha andare lì, ti penso, poi dici tanto lo rifaccio domani?
Esatto, esatto, è tutto qui il senso.
Cioè,
il senso è cambiare, partire dall'altra parte. E invece che partire dal dire, invece che partire da me, o dall'affermazione di me, che mi ha documentato, che io tanto sono sempre lì, è scoprire che partire così è partire sbagliato, e quindi bisogna partire dall'altra parte, cioè dal dire non che la vita è la mia e ne faccio quello che mi pare, non che sono io che dirigo o che conduco il gioco, ma scoprire che è un altro che mi salva se io voglio, se l'ho scoperto e se io mi offro a lui. Ecco il cambiamento, ciò che rende...
Se questo diventa però una frustrazione...
Di che? Ma scusa, quando io mi affido ad uno che mi ama, mi castro? Qui è il punto. Allora non credo che l'altro mi ama. O il fatto che l'altro mi ami è meno importante del fatto che io amo me stesso, prima di tutto e soprattutto. Siamo lì, punto di prima. Insomma, che cos'è che, ad esempio, nullifica, azzera e rende impossibile la celebrazione del sacramento del perdono, a cui tu ti riferivi adesso, se ho capito bene? Che cos'è che la azzera? Cioè che fa dire, ma tanto da far cosa mi confesso se tanto lo so che prima dico e poi... Che cos'è sto ragionamento qui? È il segno che io non ho capito che il sacramento presuppone il rapporto con un altro. Io penso ancora che il sacramento è una francobollo che si appiccica sopra quello che io faccio. È una specie di bravo, il voto. Ma questo è tutto sbagliato. Dire sacramento significa dire che uno ha scoperto e poi offerto la propria vita ad un altro e ha capito che la salvezza sta precisamente nell'uscire da sé. Ma allora diventa ovvio che ogni volta che io mi accorgo che sono prigioniero di me, esco da me e vado verso un altro. È ovvio allora. Non è inutile, è ovvio, anzi è necessario. Cioè, sotto sotto c'è la solita trappola del legalismo, del fariseismo, che si è insinuato perfino nel cristianesimo e lo ha azzerato, lo ha distrutto. Perché? Perché le cose sono due, o legalismo e protagonismo, e non c'è il cristianesimo. O c'è il cristianesimo e questo non c'è più.
È praticamente il giovane ricco che, a cui Gesù gli dice te
che cos'è il giovane ricco? Che cos'è il giovane ricco? È uno che ha detto sì, io fin da bambino mi hanno insegnato che non bisogna ammazzare, che non bisogna rubare, che cioè io la conosco la legge, però quando Gesù gli dice non basta la legge, tu vuoi essere solo, vendi te stesso. Quello a quel punto, no, io stesso non mi piace. Ecco il punto.
Però sta a sentire, Don, questo qui dell'esempio del giovane ricco era un punto cruciale, cioè forse tutti noi nella vita abbiamo prima o dopo un punto cruciale, cioè in cui appunto la domanda, la proposta cioè di Gesù diventa così esplicita e così cosa per cui o sì o no. Però prima di arrivare a questo punto cruciale ci sono tanti passaggi, no, che lo possono preparare o meno. Io voglio ritornare sul concetto della buona volontà, perché tu dici che non serve a niente, io non sono convinta fino in fondo.
Io non ho detto che non serve a niente.
Perché, da sentire, mettiamo che uno, cioè ciascuno di noi, via via, si trova di fronte a dei bivi, cioè ha delle strade da percorrere, a destra o a sinistra, per raggiungere un obiettivo.
Questa non è la buona volontà.
Aspetta. Queste strade generalmente sono una più facile e una più difficile, no?
Va bene.
Ecco.
Va bene.
istintivamente uno verrebbe a seguire quella più facile, l'obiettivo lo raggiungi, raggiungi l'obiettivo che hai davanti. Ecco, se tu scegli, per scegliere quella più difficile, cioè quella che ti costa in qualche modo una parte della tua vita, ti costa qualcosa, è richiesta anche un po' di buona volontà.
Ma insomma,
cioè è richiesto un sacrificio,
concetto,
è richiesto, quindi non mi pare che questo sia tutto legalismo, cioè non mi pare che questo sia tutto farisaismo.
Quando tu dici buona volontà, dici una cosa assolutamente ambigua. Ambigua, perché? Perché buona volontà è un concetto egocentrico. Sono io che ci metto della buona volontà.
Allora, diciamo diversamente, sono io che ci metto un po' di sacrificio, cioè sono...
Va bene,
che,
sacrificio, buona volontà, ma sono io. Sono io che faccio. La salvezza viene precisamente dall'aver scoperto che non sono io che faccio.
Ma scusa, se di fronte a quel bivio, anziché andare a destra vado a sinistra, non sono io che sbaglio.
Oh,
allora io soltanto sbaglio, se sono io che sbaglio, sono io che scelgo.
Ma perché?
Cioè,
perché?
Non riesco a capire.
Ma perché succede che invece di andare dove dovresti andare vai dall'altra parte? Spiegami questo.
C'è la libertà di ognuno di noi.
La libertà è essere al bivio. Questa è la libertà. La libertà è avere due possibilità. Essere al bivio. Questa è la libertà.
Ecco, io so che da una parte...
in questo bivio, andare da una parte o dall'altra non è più la libertà. È quello che viene dopo.
È sempre libertà, non vai.
No, non è che è sempre libertà.
È sempre libertà, diciamo, il punto di vista nostro. Però sbagli.
Non è la libertà. Dopo entra in gioco, se vai da una parte o se vai dall'altra, entra in gioco quel doppio stile di vita. Che la Bibbia chiama il peccato, uno, e la salvezza, l'altro.
Beh, ritorniamo alla conoscenza del bene e del male.
Ma allora,
il bene e il male, il bene e il male sono questi due bivi. La frase biblica, conoscenza del bene e del male, non vuol dire il conoscerlo, ma il pretendere di determinarlo, cioè il peccato, cioè il protagonismo, cioè l'affermazione di sé. Che non è quindi ciò che intendiamo noi per conoscenza e quindi per coscienza che esiste il bene, esiste il male, o per l'essere al bivio che è la libertà. Oltre la libertà, cioè l'essere al bivio, ciò che taglia la testa al toro non è l'essere al bivio, ma quale bivio si prende?
Ecco, o il peccato o la salvezza. Allora, se io prendo il peccato, sono io che scelgo e che sbaglio. Se prendo la salvezza, non sono io. È questo che non riesco a capire io.
Non sei te.
Scusa.
Scegli sempre te.
No, non sono io.
Il problema, messo in questo modo, è ingannatore. È una maniera di difendersi. Perché
no,
la realtà...
è una maniera di capire. Dai,
perché la realtà non è così. Questo è come la mettiamo noi. La realtà non è così, cioè questo presentare le cose vuol dire che insomma qui nel cristianesimo c'è di mezzo la castrazione, questo è falso, questo è un modo di porre le cose che ci permette di difenderci, la realtà non è così, la realtà è un'altra, che se tu vai da una parte o vai dall'altra, sei sempre tu che vai da una parte o vai dall'altra. Ma sono due vie completamente diverse. Una è bianca e l'altra è nera. Questo è il punto. E se tu prendi quella bianca, sei tu che prendi quella bianca. Ma per prenderla non c'è buona volontà che tenga. Tant'è vero che con tutta la tua buona volontà tu fai cilecca sempre. Vedi dov'è la verità?
Ci vuole la buona volontà per star dentro questa via. Tu l'hai presa liberamente.
La buona volontà è un concetto ambiguo.
Capito.
O è egocentrico e allora è peccaminoso. O è la risposta alla chiamata di un altro e allora è un'altra cosa.
Allora
non chiamiamola buona volontà, perché una è bianca e l'altra è nera. Se la chiamiamo con lo stesso nome è ambigua, no? È ingannatore questo discorso. È ingannatore. Per perché mi fa chiamare con lo stesso nome il bianco e il nero.
Cioè, se tu mi dici che la buona volontà non è poi sufficiente per,
no.
Per percorrere quella strada...
Non è che non è sufficiente.
Sono d'accordo,
però
è
ingannatore.
Ci vuole.
È ambiguo. Porre le cose in questo termine vi impedirà di donarvi. Vi rinchiuderà nella trappola. È uno sbaglio radicale, perché è ambiguo sto discorso. La buona volontà è un concetto ambiguo, doppio. Allora, perché continuare a parlare doppio? Parliamo chiaro.
Allora, tu come la definisci?
C'è buona volontà e c'è buona volontà,
allora,
se vogliamo usare ancora questo termine.
Allora, tu come la definiresti, liberandola dall'ambiguità? Cioè, per renderla libera dalla
ci sono solo due possibilità.
Quale definizione daresti
ce ne sono
al posto
due sole.
Di buona volontà?
Ce ne sono due sole. O l'egoismo o l'amore. O l'affermazione di sé o l'offerta di sé. Ci sono solo due possibilità di vita. Solo due. Ed è inutile continuare a parlare di buona volontà quando la frase stessa, buona volontà, è ambigua. Perché la volontà, per essere buona, o per essere buona volontà, dipende non dal mettercela, ma da quale strada prende. Quindi, se noi continuiamo a parlare di buona volontà, noi stiamo continuando ad ingannarci, cioè a prendere una strada che è un vicolo cieco, che non porta da nessuna parte, anzi che blocca lì dove siamo. Ed è questo uno dei classici inganni del linguaggio cattolico tradizionale. La storia della buona volontà, che è vera e falsa nello stesso tempo. E siccome è vera e falsa, mantiene le persone nell'inganno. Cioè non fa uscire verso la verità. È un blocco, è una paralisi. E si rivela benissimo da qui che è una paralisi. E non mi potete continuare a parlare di buona volontà senza accorgervi che questo è un concetto che non ha senso, perché ha due sensi. Allora smascheriamolo e diciamo: che senso ha sto parlare continuo di buona volontà? Cosa ci sta dietro? Ci sta una vita protagonistica, e allora quello è fariseismo. Anzi, protagonismo, anzi peccato. Ci sta dietro una vita donata, perché imparato da un altro, che è l'amore. Allora questo è un altro paio di maniche. Lo vedete dove è l'inganno? Allora non si può continuare a parlare di buona volontà senza ingannarsi.
Quindi tutto sommato una persona che si casta non è nell'amore, non è nel...
Ma la castrazione significa non il compimento della persona, la realizzazione della persona, ma il fallimento. Ora, anche questo è un concetto ambiguo. Dipende che cosa tu pensi che sia il compimento di una persona. Se tu pensi che il compimento di una persona è l'affermazione di sé, tutto ciò che non è protagonismo è una castrazione. Se tu pensi che l'affermazione di una persona sta nel dono di sé, tutto ciò che non è dono di sé è una castrazione. Vedi che di nuovo torni nell'ambiguo? Come il concetto di buona volontà, così il concetto di castrazione è ambiguo. E noi continuiamo ad usare termini ambigui, dicevo prima lei. Non è un caso. Non è volontà di capire. È un inganno. Anzi, è una difesa. Sarà inconscia, semiconscia. Io non lo so, questo lo giudicherà il buon Dio, ma obiettivamente è una difesa dalla verità.
Però fa comodo.
Ma allora se fa comodo io sospetto che c'è di mezzo qualcos'altro. Lo so che fa comodo, non è che fa comodo. Fa comodo a un certo tipo di vita, cioè mantiene le persone con una buona scusa nell'inganno. O nell'affermazione di sé, cioè non le smaschera, non le mette di fronte al vero. per metterle di fronte al vero bisogna dirgli che ci sono solo due tipi di vita, solo due, o l'uno o l'altro. Ecco il radicalismo evangelico. Ecco perché Gesù dice
oh. Con chiarezza quella è l'una o l'altra.
Ci è stata data la parola, la lampada, la bussola. Come si fa a continuare a dire, come si fa a capire? C'è la bussola. Se te vuoi prendere la bussola, prendila e vedrai. Se non la prendi, è chiaro, dopo non mi devi dire come si fa a vedere. Nel buio o prendi la pila, o se no cosa ti lamenti? Questo è il punto. Ecco perché l'evangelizzazione è indispensabile.
Non è sempre così chiaro.
A Dio, lo so
bene. Anche con una pila non è sempre qualcosa di chiaro.
Senti, meglio che non averla di sicuro è più chiaro. Meglio che non prenderla, sicuramente meglio prenderla. Che dopo non basti aver visto per rispondere a ciò che si è visto, questo lo sappiamo per esperienza perché c'è di mezzo il peccato. Ma che uno mi dica che il peccato è o il protagonismo è l'ultima spiaggia oltre la quale non posso andare, e che uno mi dica il peccato c'è ma non è l'ultima spiaggia è l'amicizia gratuita di uno che ti vuol bene, che è sempre con te, e questo è un altro paio di maniche, è un'altra vita. Io non nego che ci sia il peccato, io non nego che accanto alla bussola poi c'è chi la tiene in mano, cioè la fragilità costituzionale o originale, come dice la Bibbia, della persona umana. Non voglio negare questo, ma dico che proprio perché è così, non è la stessa cosa restare lì o avere un altro.
Ma c'è già scritto, non c'è sempre un dubbio per tenerlo sotto il tavolo, ma per mettere su, dopo c'è sta pila, dipende che accumula maneggia.
Sì, però dopo, oltre che la luce sopra il tavolo, dopo c'è chi volta le spalle alla luce. E quindi, che ci sia o non ci sia, se io gli volto le spalle, il buio resta lo stesso, no? Io lo so che esiste questa possibilità, però una cosa è che esista questa possibilità e tu sei solo con quella, e allora non se ne esce più, perché l'esperienza lo conferma. Oppure c'è questa possibilità, ma ce n'è un'altra. Allora è un altro paio di maniche la vita. Ed è questa l'evangelizzazione. Questo è in soldoni il tutto dell'evangelizzazione o del Vangelo. E questo è l'annuncio della grande notizia che accanto all'uomo, così com'è, con tutte le sue caratteristiche anche negative oltre che fragili, si è messo Dio, un altro che non è un uomo ma che si è fatto uomo per noi uomini e per la nostra salvezza, come diciamo prima. Questo è il nocciolo dell'annuncio cristiano da cui parte tutto. Fatta questa scoperta, è chiaro che allora è possibile un'altra via. Ed è per questo che diventano due, e ce ne sono solo due. Però, insomma, se ce ne sono due, non è la stessa cosa che ce ne sia una sola. Allora io non devo continuare con discorsi fasulli a far finta che, a vivere come se ce ne fosse una sola. O non lo sapevo, perché allora vuol dire che sono nel buio e ho bisogno di essere illuminato, di scoprire, di conoscere. Oppure se lo so, io mi sto difendendo, cioè mi sto pregando con le mie mani. Non c'è altra possibilità. Sia ben chiaro, noi ci preghiamo anche con le nostre mani, però nella misura in cui questo pregarmi con le mie mani viene vissuto continuamente sapendo che c'è un altro lì, che nonostante che io sia così stupido, mi aspetta, mi chiama, mi vuole bene, mi accoglie, io ho questo qui, faccio finta di non vederlo e di non sentirlo, perché nonostante tutto, a dispetto di tutto, voglio, la vita è la mia, voglio farne quello che mi pare, e allora andrò avanti, andrò avanti, andrò avanti e raccoglierò i frutti di quel che ho seminato. Oppure a forza di sentirmi parlare questa voce, a forza di sentirmi e di lasciarmi dire queste cose, a forza di lasciarmi raggiungere da questa trasmissione, finisco per convincermi sempre di più che sono un tronzo andare avanti così. Verrà il giorno che volto la faccia, verrà quando io mi sarò veramente convinto che sono veramente uno sciagurato, perché ho a disposizione un'altra possibilità della vita e voglio fare come mi pare, nonostante che mi accorgo che così sbaglio. Questa è la storia di ognuno di noi. Ma se io non mi lascio continuamente raggiungere, continuamente colpire, dice sempre di qua invece che di qua, cioè che ti allontana, quindi è una fregata, quindi è un inganno.
Ma allora, se questa è l'antidirezione, è tanto importante, importantissima, come avete preso ne fa tanta poca?
Io sono 20 anni che ci dedico la mia vita. Certo non l'ho fatto
non faccio un'offesa,
sto rispondendo,
mi sento di subito io.
Ma scusa, mi parli voi altri preti, io sono il prete, no? Io rispondo per me, io posso rispondere per gli altri.
È il protagonista.
Io rispondo per me, non posso rispondere per gli altri, no? Io rispondo per me. Per me rispondo che io sono 20 anni che, anzi più, 25, che cerco di perseguire sta roba perché mi pare che sia questa la strada. Se poi altri non lo fanno, io non posso rispondere per loro, io rispondo per me. Sono d'accordo, però lui si riferiva ai preti, io posso rispondere per me, non per altri. E poi bisognerà aggiungere che non ci sono solo i preti, cioè che non si può dare solo ai preti la responsabilità della conversione delle persone, no? Che tra l'altro loro sono delle voci, dei ministri. Però visto che lui si riferiva a questo ruolo, io gli ho detto sì, io rispondo per me su questo ruolo, per gli altri risponderanno gli altri, io non so cosa dire, tanto che lo dico anche ai preti, che questa secondo me è la priorità assoluta di tutta la nostra pastorale, cosiddetta pastorale. Però dopo mica posso cambiare la testa io alle persone. Cioè queste sono cose, come quelle che dicevo adesso a lei, no? Che sono un processo di conversione. Cosa vuol dire conversione? Vuol dire cambio di qualità della vita. Perché ce ne sono solo due di qualità. E dopo il processo di conversione non sono io che lo posso fare, come dicevo lei. Io è inutile che mi metti in testa di convertirmi se non ho incontrato il Signore, perché è solo lui che converte. È solo l'attrazione, l'attrattiva di un altro che mi porta fuori da me. Finché io non ho visto e non mi sono lasciato prendere dall'attrattiva di un altro, io non vado fuori da me. L'evangelizzazione è precisamente l'annuncio di questo altro venuto a cercare, venuto ad annunciare, venuto a dare ciò che ci manca, che quindi aspetta solo di essere accolto, riconosciuto ed accolto. Poi è l'annuncio del Natale, che altro è? L'annuncio del Natale, se non che un altro è venuto, ma è venuto tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. Cos'è che abbiamo letto? Questa roba qua. Ma a quelli che lo hanno accolto ha dato la possibilità di diventare dei figli di Dio. Scritta nel Vangelo di Giovanni, nelle Scritture.
Noi siamo tutti automaticamente.
Noi siamo tutti automaticamente?
Esatto, noi siamo tutti figli di Dio ormai
per la
ma è proprio
non lo
il, è proprio il ritenersi per tradizione cristiani che impedisce di diventarlo. Cioè un'altra caratteristica fregatura del linguaggio cattolico tradizionale è precisamente questo, cioè che noi siamo cristiani
perché siamo nati in Machia,
cioè come siamo italiani, cioè che l'essere cristiani non è una, il risultato di una conversione, di un cammino di fede, ma è il risultato della nascita
in un, porto,
in un paese piuttosto che in un altro. Questo è falso,
è una fortuna geografica allora.
Falso, ecco, però viene dato per vero, è un inganno, è un altro dei classici inganni, come quello della buona volontà.
Nessun uomo potrà mai dire che sono arrivato.
Questo è vero di ogni persona, ma se lo applichiamo al cristiano è vero al cubo, al quadrato, all'ennesimo potere.
Sì, no, io sono un po' di il fatto di essere cristiano.
Nessun uomo può dire anche io sono arrivato ad essere uomo, anche in termini semplicemente psicologici e filosofici non lo potrebbe dire. Ma se vogliamo dire in termini cristiani, che vuol dire nessun uomo può dire io sono arrivato a diventare come Dio, questo è lapalissiano, eclatante, è vero al cubo, all'ennesimo potente. Perché nessuno può arrivare a diventare Dio. Assurdo anche, è impossibile, è Dio che è venuto a diventare uomo, questo è l'annuncio. Vedete di nuovo gli inganni? Ma fino a quando noi non ci accorgiamo che certi linguaggi sono ingannevoli, noi non li abbandoneremo mai, anzi saremo convinti e straconvinti di dire il vero, tant'è vero che se uno vi dice qualcosa di diverso, voi dite, ma insomma, ma come, ma perché, ma è così o no? Ecco l'evangelizzazione, è il primato assoluto dell'evangelizzazione, è la scoperta innanzitutto degli inganni in cui si è per uscirne. Per uscirne, perché finché non se ne esce non si incontra il Signore. Lui è venuto, ma è inutile che sia venuto se la gente lo ritiene superfluo. C'è nulla da fare se noi non abbiamo bisogno.
Dopo 2000 anni non siamo ancora un po' indietro.
Ma perché? Ma perché? Decimi la domanda, perché? Perché? Ma perché dopo 2000 anni dobbiamo dire come il Vangelo di Giovanni è venuto tra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto? È per questi motivi che stiamo dicendo, stiamo cercando di scoprire, per esempio, attraverso il radicalismo di queste parole, cos'è che siamo andati, dov'è che siamo andati a sbattere? Siamo andati a sbattere in questo problema. Perché il radicalismo ci dà fastidio? Perché suscita in noi la reazione che ha suscitato istintivamente in lei, e non solo in lei, di dire, ma questo vuol dire scoraggiare le persone. Che significa questa reazione qui? Avete visto cosa significa? Ci siamo andati un pochino dietro, siamo arrivati a scoprire che questa è la reazione di chi pensava che in fondo, dopo tutto e prima di tutto, insomma, sono io che mi salvo. E se uno mi viene a dire, insomma, che o così, dove va a finire la mia buona volontà? Vedete, cioè, che attraverso il radicalismo si arriva a toccare con mano un inganno. Perché Gesù parlava così? Credete perché gli piaceva essere radicale? Perché il Vangelo ci ha conservato un modo di parlare radicale? Per fare i rivoluzionari? Perché gli piacesse il radicalismo? Precisamente perché senza radicalismo non si smaschera l'inganno.
Allora il radicalismo si coincide dopo con la vita concreta del mondo, perché...
Eccola un'altra obiezione come questa, uguale, identica, precisa. Quale vita dell'uomo? Quale vita dell'uomo?
Quella concreta.
Quella concreta, qual è? Ce ne sono due di concrete. Non ce n'è una, ce ne sono due. Come si fa a dire si concilia? Dire si concilia vuol dire aver dato per scontato che la vita concreta è un'altra, ma una sola. E cioè il contrario. Allora come si fa a conciliare questo con il contrario? Ecco il problema. Ma la vita concreta è di due tipi. Allora è chiaro, con uno non si concilia, è all'opposto, e con l'altro questo. Tanto è tutto qui. Le due possibilità di impiego dell'esistenza della persona umana sono queste.
Che secondo la testa si capisce questo, è un po' fatica.
Come si incarna questo
concetto? Ecco, dopo tradurlo in pratica...
Ma il tradurlo in pratica non dipende da noi. È che ciò che conduce a praticare una vita del genere è lo Spirito Santo di Gesù.
E questo è capire le mani.
È imbarcarsi nella sua barca che conduce da questa parte. Il fatto è che imbarcarsi con un altro non lo si vuol fare, perché io voglio guidare io. Questo è il nocciolo duro della questione. È questo il nocciolo duro della questione.
Non ci fidiamo, vogliamo stare sulle nostre.
Ma tu per fidarti di un altro bisogna che l'hai conosciuto bene, come qualcuno che non solo non c'è il pericolo che ti inganni, ma come l'unico di cui ti puoi fidare. Allora ti fiderai. Allora se uno mi dice non ci fidiamo, allora io gli rispondo: ma perché non ti fidi dell'unico di cui ci si potrebbe fidare? Vuol dire che te non lo conosci. Vuol dire che te ancora ne hai una conoscenza di una specie di essere stratosferico, megagalattico, che Dio solo sa dov'è, ma che comunque non è nella tua vita e non l'hai né conosciuto né amato.
Io sento questo problema qui.
Questo è il punto. Allora non ti fidi. E io non mi fido di un estraneo, infatti. Chi si fida di un estraneo? E torna da capo che la priorità assoluta è quella della evangelizzazione. Cioè della conoscenza del Signore Gesù, dell'annuncio della sua presenza e della sua venuta tra di noi.
Sembra quasi che questo lasciar guidare Gesù, o Dio, è quasi, io lo riesco a concepire concretamente come vivere giorno per giorno, magari con quello che è l'amore che ti puoi dare, lasciare fare quello che Dio vorrà fare nella tua storia, accettandolo, e questo.
Ma per lasciarlo fare bisogna che tu ti sei affidata a questa guida. Per affidarti bisogna che tu l'hai conosciuta come una cosa affidabile o no, perché non lo puoi programmare così a tavolino, che ecco che dunque vediamo che cos'è la formula. La formula è lasciare fare a lui. Questa è la formula. Di formule non si vive.
Ma concretamente accettare quello che verrà, oppure dire un minimo...
Ma che cosa è necessario per accettare, ad esempio, una guida della propria vita da parte di te? Questo vuol dire uscire dalla formula. La formula può essere quella, va bene, ma uscire dalla formula, entrare nella vita, vuol dire che cosa mi manca a me per potermi affidare a... Ed ecco che torniamo al discorso fatto adesso. Primo, imparare a conoscerlo come una presenza reale con cui si può andare a braccetto. E questo presuppone l'evangelizzazione e l'esperienza della preghiera. E torniamo a quello che abbiamo detto. L'evangelizzazione, la liturgia, da cui nasce prima o poi, come dicevamo prima, che cos'è la Chiesa? Un gruppo di persone che si sono raccolte, si sono coinvolte, si sono imbarcate con Gesù e quindi prima o poi diventano anche suoi collaboratori, cioè fanno quello che faceva lui, la testimonianza.
Quindi santi loro hanno fatto.
Quelli che noi chiamiamo santi sono le persone che questi discorsi se li sono fatti, se li sono lasciati fare e si sono lasciati prendere fino alle estreme conseguenze. Questi sono i santi.
Ergo matto per gli uomini.
Ovvio, perché non si concilia con uno dei due, sono due i tipi di vita, o l'uno o l'altro. Torniamo al radicalismo, vedi che torna a capo, tanto il nocciolo della questione è lì.
No, il radicalismo può essere per tutti, io questo è il problema, bisogna per forti allora.
Ma chi l'ha detto? Il radicalismo è il linguaggio indispensabile per smascherare, per aprire gli occhi, per togliere dall'inganno. Dopo, se tu hai aperto gli occhi e sei uscito dall'inganno, dopo vai nella strada giusta. Dopo non c'è più il problema se è per tutti o no. È per tutti quelli che hanno visto. Per tutti quelli che si sono lasciati prendere, è chiaro, per gli altri non è. È ovvio. Io sono uno... come tutti gli altri che deve... e che quindi avrò anche più responsabilità degli altri, perché non faccio altro che dire le robe che devo fare io.
Infatti dici, è servo di servi di Dio, e parlo deve essere, servo di servi, quindi perché...
Però è inutile illudersi, ed è importante sbatterci la testa, è più volte che non basta una volta. Il nocciolo della questione è qui. È guai fino a quando non ci si arriva. E non basta arrivarci una volta. I santi, come dici te, dicevano che l'egocentrismo, cioè l'atteggiamento autoaffermativo, muore un quarto d'ora dopo di noi. Chi se ne intendeva un po', che ci ha provato, cioè ci ha preso sul serio la questione,
direi che un po' di santità ci stupisce, direi fare il discorso contrario, che tutti siamo santi in fondo.
Ma quelli che noi chiamiamo santi non dicevano così.
No?
Tu vuoi chiudere questa cosa con un'emozione?
Quando si celebra la comunione dei santi, c'è la comunione dei cristiani, dei viventi, voglio dire, non la comunione dei santi.
Il
paradiso.
Beh, la comunione dei santi vuol dire la comunione dei credenti, dei cristiani, d'accordo? Per carità, ma questo vuol dire che sono in collegamento tra di loro, mica vuol dire che sono santi. Cioè,
allora.
Sono chiamati a diventare santi, perché la parola santo può significare uno che santo lo è diventato e sono quelli che hanno già finito, cioè che il cammino l'hanno già terminato, di loro si può dire se lo sono stati o no. gli altri, che il cammino non solo non l'hanno terminato, ma sono in cammino, si chiamano santi perché santi devono diventare, non perché lo sono. Chiamati ad essere santi.
Un punto d'arrivo che prima sei santo e dopo non sei tanto. Se è un cammino, se è una conquista tutti i giorni.
Questo finché sia in cammino.
Di santità tutti i giorni ci sarà, voglio dire.
Ah, ci può essere il contrario. Dipende da dove si cammina.
Che strada abbiamo preso?
Sì, io sono aspetto, se devo fare giù. Ma te lo sei vivendo, certo. Ho sentito il quadro dell'altra volta, ovviamente, un'altra cassetta, ho sentito che lo dice la cornice,
vogliamo chiudere perché il tempo è passato.
Una venuta, una compagnia, un'amicizia. Se non si parte da qui, si è partito col piede sbagliato, si arriva al capolinea un po'.
È vero, ci vuole stesso, però per rendere efficace l'incarnato.
Come si fa a imparare una relazione d'amore con una persona? Bisogna imparare a conoscerla. Il Vangelo è soltanto uno strumento di conoscenza, di incontro col Signore Gesù, venuto, vivo, risorto, morto e risorto, vivo e presente in noi.
Certe volte
dovrebbe
massaggiare su, perché arrivano un po' lì. Come fai a andare con te? Oddio, mi ha fatto questa cosa qui, è duro quello.
Come fare ad amare uno che non conosci, non lo ama, comincia a conoscere.
Non ti dà una se ti ama. Intanto io mi ritrovo che mi dà delle mazzate tremende che leggendo anche il Vangelo. Non è una roba poi così. Non sento solo l'amore e l'amicizia, lo posso sentire dentro di me. Però magari poi leggendo certe cose mi trovo un po' più fuori.
Ma il guai che non sono cose. È la voce che ti chiama, il maestro è qui e ti chiama. Finché si pensa che sono delle cose da compiere, io sono solo davanti a una legge. E guardate, io vi auguro di accorgervene. Perché se non vi accorgete di questo, non imboccherete mai la strada. Mai. Mai. Vi auguro adesso. Stiamo dicendole le cose, vi auguro di sperimentarle. Che quando ci avete sbattuto la testa più volte, finirete per convincere.
Il salto per me, secondo me, così anche per le piccole esperienze che possono aver fatto, per me sono delle esperienze che ti danno, cioè ti fanno sperimentare vuol dire aver fatto un'esperienza, quindi questa esperienza bisogna andare a cercare, e questo tu dici come no? Ci sono degli strumenti, no? Ci sono delle occasioni, ci sono delle situazioni di libertà, ci sono. E poi bisogna anche, secondo me, sforzarsi di andare a cercare.
Parliamo nel personale,
perché poi è una catastrofe di sbaglio.
E poi sì, ognuno se la sua, però voglio dire, cercandola, ognuno forse la trova, ecco.
Quello che ha detto Gesù è precisamente che chi cerca trova, una delle cose che ha detto lui. Sicuramente, adesso io quando dicevo sperimentare, dicevo una esperienza, quella basilare, senza della quale non si apre la via, e cioè quella di accorgersi che il rapporto col Vangelo, come con una norma da vivere superiore, sublime, è sbagliato. Perché conduce solo all'angoscia. Così come il rapporto con la propria buona volontà e basta, è sbagliato, conduce soltanto all'angoscia. Sono esperienze da fare nel senso di sbatterci la testa per convincersi, sono solo le esperienze basilari che aprono la strada. Una volta aperta la strada ci sono le altre da fare, cioè come dice quello che abbiamo ascoltato, no? Amate i vostri nemici. Se la strada è stata sgombrata, ricomincia col farlo.
Però questa è una cosa che si può imparare.
Ma non perché lo fai tu, perché qualcuno ti sta conducendo, perché tu hai imparato ad affidarti. Però fino a quando tu non sgombri il terreno...
Però ti parli anche di acquistare fiducia su qualcuno. Cioè tu non puoi affidarti a qualcuno per quello che ti dici. Che perché non lo conosci, perché non hai approfondito, perché non hai avuto questo...
Perché sei prigioniero.
Un momento di intimità. Voglio dire, per me cercare anche delle esperienze, dico che la Chiesa ci offre, non so, cercare delle esperienze che ci aiutano a entrare in intimità con questa persona e che ci aiutano a sentirla vicina, che ci aiutano, è un modo per
incontrarlo,
per accrescere questa fiducia poi.
È un modo per incontrarlo. Quello cioè, l'aiuto di altri, la comunità, è una presenza del Signore, è una delle manifestazioni della sua presenza, ma anche il Vangelo è una manifestazione della sua presenza. Sono molte le possibilità di incontrare il Signore se è vero che c'è, se è vero che è vivo, se è vero che è venuto ad abitare tra noi. Una di queste è l'aiuto degli altri, l'esperienza, farsi guidare dall'esperienza di altri insieme con altri. Una di queste è anche la frequentazione della parola di Gesù, però partendo col piede giusto. Perché c'è gente che il Vangelo lo conosce a memoria, ma l'ha liquidato come libro. Questa è una porta chiusa. Oppure c'è gente che il Vangelo lo considera una legge, non hanno scoperto il Signore. C'è una porta chiusa. Oppure c'è gente che continua a pensare che in fondo Vangelo non Vangelo, chi taglia la testa torta sono io. Queste persone qui hanno la porta chiusa. Questo dicevo le esperienze basilari, cioè quelle che sgombrano il campo. Dopo vengono le altre, che sono quelle degli incontri o dell'incontro più diretto col Signore, perché una cosa tira l'altra poi. Insomma, come in ogni cammino, è importante partire col piede giusto. Allora dopo bisogna solo di continuare a camminare.
Ma che tu dici il piede giusto, ora c'è un fatto di volontà, perché sa so che col piede giusto.
No, col piede giusto parlo della verità, non della volontà. Della verità, del prendere la strada giusta, non quella sbagliata, il vicolo cieco che ti paralizza, ti ferma lì e non puoi andare più avanti.
Ma io penso che dicevano molto bene l'amico Fabrizio, cioè, se me lo insegnano altri per me è più facile, perché altrimenti da solo io rischio di non
da solo non esiste la strada, questo è un altro vicolo cieco, da solo non vai da nessuna parte,
da solo col Vangelo, però senza la permessa
il Vangelo non è stato consegnato ad uno solo. Non è una strada individuale, questa è un'altra trappola. Il Vangelo non è stato consegnato ad uno, perché se lo prendo sotto braccio e vado avanti da solo.
Io prendo meglio qui, prendo meglio là, non prendo via sotto da solo.
Stasera mi sa che siamo saturi, non è stato niente.